ragazzo del Franco Arcigliacco, non so se le risposte sono state esaurienti. Allora, io adesso, proprio per non farla troppo lunga, io vorrei ricordare ancora Vittorio con le parole che il professor Lombardi Satriani, Franco prima ricordava la presentazione del volume La Calabria. La Calabria la presentammo con Vittorio De Sete e il professor Lombardi Satriani, con il quale Vittorio aveva stretto un'amicizia da lungo tempo, e che il professore Satriani era stato invitato questa sera per venire e ha voluto mandare un messaggio anche lui, che abbiamo pubblicato in questo giornale, che è uno speciale dedicato appunto a Vittorio De Seta, ma che è stato fortissimamente voluto dall'amministrazione comunale di Botticello e in particolare da Salvatore Procopio e dal sindaco Giovanni Camastra, perché hanno ritenuto, questo è stato più di un esporre in realtà una targa che molto spesso poi rimane un pochettino così, cioè è importante la targa, ma anche questo tipo di manifestazioni che ci danno l'occasione di conoscere e di parlare di questa persona. Allora, io spero di poterla leggere adeguatamente. Dice: l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Botticello, sollecitata dalla lucida attenzione per la nostra tradizione popolare del professor Giuseppe Candido, di rendere omaggio a Vittorio De Seta mi sembra estremamente opportuna. Devo trovare pagina 12. De Seta, aristocratico di origini siciliane e calabrese per scelta, è stato un maestro della cinematografia non solo in ambito nazionale. È nota ad esempio l'ammirazione per la sua opera di Martin Scorsese e come testimonia la ricca filmografia. In altre occasioni ho avuto modo di sottolineare quanto i suoi documentari, divenuti ormai classici, siano contemporaneamente un'originale riproposta critica di forme della nostra cultura tradizionale e un'altissima manifestazione di amore per la nostra terra, per il tempo che ne ha scandito l'esistenza, conferendole un irrinunciabile calore. Il discorso di De Seta si articola attraverso film, fiction e documentari etnografici di diversa lunghezza, ma segnati tutti da un'assoluta padronanza del mezzo e da grandissima suggestione. Le rapide sequenze dell'Utempo di Lupisci Spata sono un capolavoro che nella loro eloquente icasticità rimane scolpito nella nostra memoria. Chi, me compreso, ha avuto il privilegio di intrattenere con lui rapporti di amicizia e consuetudine di colloquio, sa come Vittorio avesse, tra i vari poli dialettici del suo discorso pubblico e privato, l'esaltazione della nostra tradizione e della civiltà che l'ha permeata e la brutale invasività dell'attuale temperie politico-culturale. Ricordare perciò De Seta, anche a prescindere dalla totale condivisione delle sue affermazioni, significa oggi per noi ripensare De Seta, riflettere ancora una volta su quanto ha saputo dirci da incomparabile artista qual era. Auguro alla manifestazione di Botticello il successo che merita e invio a tutti i presenti il mio cordialissimo saluto. 9 luglio 2013, professor Luigi Maria Lombardi Satriani. Allora, nell'aver letto queste parole, perché io ricordo il tono con cui me le ha dettate, era grave, perché nel ricordare Vittorio, il professore Satriani, che non è potuto essere qui perché fuori sede a Roma, ha detto queste parole, ma poi durante la telefonata io ho sentito che si è dovuto interrompere, perché come con Franco Colosimo, il professore Colosimo, E c'era un legame con Lombardi Satiani molto forte di amicizia, e quando ci sono questi legami antichi ma veri e che continuano a pervadere la vostra esistenza, è chiaro che il momento di commozione è d'obbligo. E allora io mi fermo qui nel ricordare che, se volete scaricare questo giornale, potete farlo tranquillamente dal sito www.almcalabria.org. Io passo la parola a Nino Galea e prima alla professoressa, scusate, alla professoressa Moscato, perché adesso loro, e io mi accomodo a questo punto in poltrona, ci presenteranno il documentario che andremo a vedere di De Seta.
Allora, buonasera a tutti. Intanto vorrei fare una premessa: non sono una cultrice della cinematografia, ma amo guardare film e documentari, per cui mi sono ultimamente appassionata al lavoro del maestro De Seta. Cosa dire, più di quanto non sia stato già detto da personaggi illustri del tipo di Saviano oppure di Martin Scorsese, così come è stato citato precedentemente dal professore Santopolo. E certamente posso dire che mi ha commosso il ricordo, no, che è stato fatto sia dal professore Santopolo che dal presidente Colosimo, un ricordo appassionato di un personaggio che purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma che sarà stato sicuramente di una grandissima ricchezza umana, anche perché da quello che ho potuto conoscere e studiare su di lui, mi ha colpito anche il fatto stesso, la sua grande umiltà. Nonostante fosse una persona di origini aristocratiche, non ha mai voluto che questo venisse menzionato. Questo sa indicare la grandezza di un uomo che non aveva bisogno di fregiarsi di un titolo per essere in qualche modo riconosciuto dagli altri. Quindi quello che oltretutto mi ha colpito ed emozionato è stato il fatto che ha anche stato scevro da qualunque tentativo di lasciarsi mondanizzare, no? Dall'inizio, quando ha avuto la possibilità di lavorare per grandi registi come per esempio Visconti, ha preferito abbandonare quel mondo dorato e intraprendere una strada completamente nuova, una strada che secondo me deve essere appunto una espressione di sé, no? Quella del documentario, attraverso una 18 mm se non sbaglio, 16, scusate l'ignoranza, e attraverso una 16 mm è stato in grado di cogliere degli aspetti della realtà del sud, quindi della realtà meridionale, che altri occhi non avrebbero potuto vedere, quindi a livello quasi introspettivo. Mi è piaciuto anche evidenziare il suo legame con quella che potrebbe essere tutta una letteratura, no? Contemporanea, che io rivedo in molti meridionali. Sono un'appassionata lettrice, leggo soprattutto di letteratura meridionale, quindi intendo anche il sud del mondo, quindi l'Argentina, il Cile, eccetera. E il dato che caratterizza tutti questi scrittori è l'attenzione nei confronti dell'umiltà, degli aspetti più umili della vita. E quindi c'è anche una tendenza ad una descrizione, ad una rappresentazione tipicamente verista. Infatti io penso che il punto di partenza sia stato quello di un verismo da parte di De Seta, perché il mondo degli umili, il mondo delle solfatare, il mondo dei pescatori, il mondo dei contadini, di alcune realtà che poi sono andate ad autodistruggersi, perché per effetto del progresso, no? Questo progresso che tra l'altro Verga in un certo senso contrastava, no? È la fiumana del progresso che travolge ogni cosa, e così ha fatto anche nelle nostre realtà, tutto ciò che di bello poteva esserci. Verista, però anche lo definirei un neorealista, ovviamente, un neorealismo, anche se io penso che un grande non possa mai essere intrappolato all'interno di una definizione, perché non c'è definizione per chi è veramente grande, no? È poliedrico, può fare qualunque cosa, però questo atteggiamento di attenzione nei confronti delle persone di strada, cioè nei suoi documentari, nelle sue anche rappresentazioni cinematografiche, non ha utilizzato, per così dire, dei soggetti, degli attori, quindi di fama, ma delle persone prese dalla strada. Infatti mi ha colpito anche la serie di sceneggiati Diario di un maestro, all'interno del quale troviamo proprio i Borgatari. Poi so che, tra l'altro, grazie a Veltroni sono stati ripresi questi stessi personaggi, questi Borgatari, diciamo, in un nuovo sceneggiato con gli stessi che erano i piccoli bambini che frequentavano la scuola di questa borgata di Roma. Quindi è bello notare come c'è anche un'altra caratteristica che, appunto, pasoliniana. Parlavo con il professore Galea, che mi ha fatto notare che io ho visto in Pasolini e appunto De Seta questa analogia nel prendere appunto i personaggi di strada, e mi diceva che in realtà ad essere ispirato in questo senso sia stato Pasolini e non viceversa, quindi ha avuto un ruolo fondamentale. Mi dispiace non averlo conosciuto personalmente, anche perché, per quanto mi riguarda, in qualità, diciamo, tra virgolette, di scrittrice, perché ancora non mi reputo tale, c'è questa propensione a raccontare gli aspetti più veri, più realistici, senza girare troppo intorno al discorso, cioè usare, così come anche ha fatto lui nella cinematografia, parole semplici, essenziali, per descrivere delle realtà vere. Poi un'altra cosa importante che vorrei sottolineare è il fatto che sia stato innovativo, no? Il primo, mi pare, ad utilizzare il colore, e il primo a eliminare completamente la voce fuori campo, che tra l'altro risulta estremamente noiosa, quindi in un certo senso come se avesse voluto lanciare la realtà, no, farla arrivare agli occhi del telespettatore senza alcuna mediazione. Così è e così deve essere. Ecco il verismo, secondo me, in che cosa, perché appunto Verga insegna l'imparzialità e l'obiettività sono delle caratteristiche del verismo. In questo forse il maestro De Seta è stato appunto così. Così come anche mi ha colpito il ritmo della narrazione, un ritmo non lento, ma un ritmo veloce, che potremmo anche dire che abbia anticipato quasi videoclip, no? Quella che noi guardiamo al giorno d'oggi, no? Nella presentazione di canzoni. Ecco che appunto in questo è presente la sua grandiosità, nella sua umiltà, nel fatto di essere stato un grande innovatore, e non so se definirlo un profeta in patria, perché generalmente, secondo il detto latino, nemo profeta in patria, non so se sia il suo caso. Penso che per un pubblico non di nicchia, ma di persone che abbiano una certa competenza cinematografica, abbia rappresentato un punto di arrivo, un punto di partenza, anzi un punto da cui attingere per avere delle risorse. E quindi il nostro applauso va appunto a lui, che non deve essere assolutamente dimenticato, e spero che il sindaco di Simeri tenga fede alla sua promessa. E io adesso lascio la parola alla professoressa Galea, che tra l'altro conosce e sa, quindi ancora meglio di me. Grazie.
Grazie, buonasera.
Posso rubarti 5 secondi perché vorrei che tu ti pronunciassi su questo. Io voglio sfatare un mito. No, 5 secondi esatti. Che De Seta non sia stato apprezzato. De Seta, tutti i critici cinematografici del mondo ritengono che sia stato uno dei cineasti più dotati del Novecento. Questo bisogna dirlo, perché poi personalmente io ho conosciuto anche Pasolini, e vi dico il diverso effetto che mi hanno fatto parlare con Pasolini e parlare con De Seta. Pasolini mi ha sconvolto, anche perché avevo un'età diversa, ma mi ha sconvolto per la sua cultura, per la profondità dello sguardo che aveva sul mondo. De Seta mi ha fornito uno sguardo per guardarlo, il mondo.
Grazie Franco, grazie. Allora, io prima di dare la parola a Nino, che te l'ha presa al volo, l'assessore Procopio mi diceva che prima di proiettare i documentari, quindi tu farai la tua relazione, però prima di presentare i documentari devi passare di nuovo la parola a Procopio, proprio per dare la possibilità di fare questa premiazione con lo speciale, d'accordo? Grazie.
Io intanto ringrazio tutti per quanto riguarda veramente una sentita partecipazione, cominciare dal professore Santopoli, il professore Colossimo, tutti quanti, anche il nostro editore qui ha saputo arrivare direttamente al punto parlando nell'ultima parte di abbandono del nostro territorio e di poca valorizzazione delle nostre tradizioni, era il tema a cui Vittorio veramente era molto legato, è il tema che stava più a cuore al maestro, in quanto proprio venendo in Calabria alla fine degli anni Ottanta, rifugiandosi quasi, scappando, fuggendo da Roma, trova l'abbraccio materno della sua terra che in qualche modo da sempre aveva costituito una radice per Vittorio. Noi sappiamo che è benissimo che è nato a Palermo, è vissuto tra la Sicilia, la Calabria e Roma, quindi la sua terra era il sud, le origini erano condivise con la Sicilia, delle origini che comunque ha mantenuto, e quando è ritornato negli anni, la fine degli anni Ottanta, è venuto proprio rifugiandosi, sfuggendo da quel mondo che ormai non riusciva più a sopportare, per la grande delusione che il cinema gli aveva fornito nel non aver capito il grande lavoro di un uomo a metà, ma soprattutto per la scomparsa prematura della sua compagna, la sua musa ispiratrice Vera Gherarducci, che era una poetessa, un'attrice, una stretta collaboratrice e amica di Pierpaolo Pasolini, da cui è nato un sodalizio per lungo periodo sostenuto dai tre grandi autori principali, quindi attori direi, sia Pasolini che il maestro Vittorio e la moglie Vera, e dopo aver lavorato a lungo in un progetto che è sempre rimasto il sogno di Vittorio De Seta, il Vangelo secondo San Paolo, un inedito che anche la moderna Banca San Paolo, le edizioni paoline hanno a lungo come dire, un obiettivo che avrebbero voluto raggiungere insieme e che mai si è potuto realizzare, che è rimasto il grande sogno e la grande anche delusione del maestro per quanto riguarda il mondo della cinematografia, che è molto legato a dei meccanismi vicini a quelli di cui parlava l'amico editore, direttore prima, a meccanismi che sono legati proprio a quella che è una vicenda produttiva e di distribuzione che talvolta tarpa, taglia le ali agli autori completamente. Dal Vangelo di Vittorio, del mio grande maestro, è rimasta solo un'idea, una pallida idea che pure si realizza e si concretizza in un'opera che è meravigliosa, il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. È da lì che poi è venuto fuori questa idea al maestro Pasolini di concretizzare una nuova immagine della storia di Cristo, è un'immagine molto toccante che ha voluto produrre, che comunque andava al di là. Io posso anche aggiungere che nella figura del maestro De Seta mancano tanti tasselli, uno che è quello più doloroso da sopportare attualmente, è quello che è vero che il nostro maestro è un pilastro del cinema italiano, che dal neorealismo ai tempi moderni ha saputo mantenere un linguaggio critico, fortemente sensibile, poetico del cinema, diventando quello che è veramente un grande personaggio, insostituibile per quanto riguarda il cinema in mondiale. L'unica cosa che mi rammarica, dicevo, è che l'assoluta mancanza di conoscenza presso i giovani e presso la massa, ecco, è una conoscenza di nicchia che seppure gli fa onore da una parte lo offende dall'altra, perché lui è sempre stato quello che ha voluto, attraverso i suoi lavori, e tra poco avremo modo di vedere direttamente quelle che sono veramente la poetica delle sue immagini, la forza ha voluto sempre mostrare che sono le origini dell'uomo, la parte incontaminata dell'essere, la parte semplice dell'umanità. Quindi questo offende la sua figura, il fatto che non è e che non sia conosciuto. Ecco perché ben vengano tutte le proposte di attribuzione di nomi, di strade, di vie, di piazza e di quant'altro, anche di istituti scolastici se posso usare. Dovremmo aspettare 10 anni perché la normativa non consente di denominare immediatamente un istituto scolastico a nome del maestro Vittorio De Seta. La nostra proposta era già stata fatta nell'ambito dell'istituto di istruzione superiore di Sersale, liceo che comprende anche l'istituto agrario, commerciale, alberghiero di Botricello, ma non ha avuto modo di esistere perché la legge impone che la persona nominata per l'intitolazione debba essere scomparsa da almeno 10 anni. Sì, abbiamo saputo delle deroghe, ma sono inapplicabili nel nostro caso e quindi non abbiamo potuto procedere. Ci sarebbe piaciuto denominare il nostro istituto di istruzione superiore appunto Vittorio De Seta, è una proposta che veniva direttamente dall'ex preside, che però non ha avuto appunto la possibilità di essere portata avanti. Tornando invece al maestro, che io ricordo con grande commozione, perché mi ha dato veramente molto nella sua generosità di artista che ha avuto, per cui ho avuto modo di prendere da lui quelli che sono veramente molti dei segreti della sua modalità di fare cinema, che non sono segreti perché potrebbe sembrare, per chi vede un'opera, una pellicola finita, che dietro ci possono essere elaborazioni cinematografiche e filmografiche tipiche della ricostruzione da cinema, quindi un'essenza più che altro di contraffazione. Invece il maestro è nato da questo filone neorealista, ha portato in Italia ha fatto in modo che si affermasse in Italia la tendenza al cinema verità che veniva dal filone francese. Negli anni in cui la Francia portava avanti questa realtà operativa a livello cinematografico, il maestro la radicava nella nostra Italia attraverso quelli che sono stati i primi documentari, con appunto I pastori di Orgosolo, che è stato il documentario che ha preceduto il grande film premiato poi a Venezia, ha voluto dare un inizio a questo. Voglio ricordare che in quel caso il primo assistente regia si chiamava Gianni Amelio e il primo direttore di fotografia si chiama Luciano Tovoli, entrambi sono due colonne portanti del cinema attuale. Quindi anche in questo il maestro, dice, era partito con una banda di persone che erano alle prime armi, ma eventualmente come lui erano la prova di essere veramente persone di grande talento nel saper confezionare immagini di grande verità. Il cinema verità è stato la sua guida. I documentari che noi vedremo tra un poco sono l'immagine proprio di quello che è stato un cinema d'inizio di Vittorio De Seta. È andato a inserire in degli spazi, perché era un momento in cui il cinema sicuramente ha sempre avuto bisogno di grandi autori come anche oggi, ma allora ne aveva ed erano in tanti, di grande talento. Ha saputo attrarre l'attenzione del pubblico inserendosi in soli 10 minuti, cortometraggi. Voi sapete tutti che oggi il cinema si fruisce con una grande velocità, talvolta direttamente a casa. Ai tempi il cinema si fruiva nelle sale e tra un tempo e una erano divisi in 3 tempi i film, primo, secondo e terzo tempo, e tra un tempo e l'altro c'erano 12 minuti di pausa. In quei 12 minuti si proiettavano dei documentari. Questi documentari erano di autori emergenti, tra questi c'erano tutti i documentari che Vittorio De Seta oggi ha portato, grazie alla Feltrinelli, ha portato alla conoscenza del pubblico in maniera popolare. Come diceva prima il professore Candido, grazie a questa evoluzione, a questa possibilità che Feltrinelli ha dato nel raccogliere insieme tutti questi lavori e portarli in un unico cofanetto, ha fatto un'operazione di popolarizzazione ed è andato in quella direzione di portare al di là della conoscenza di nicchia questo autore. Io ricordo che negli anni 90 Abbiamo fatto una festival dell'Unità Stella Marina e io avevo proposto i documentari. Il maestro era lì presente, emozionato a vedere i suoi film proiettati col mezzo cinema, quindi con il proiettore in 16 mm così come erano stati girati, e sentire la macchina, il proiettore che girava nella piazza di Sellì era un'emozione per lui quasi incontrollabile. È diventato come un bambino nonostante la sua ormai avanzata età, e in quel momento ha avuto la percezione, la concretezza di capire che le persone, la maggior parte delle persone nel mondo, non avevano mai in Calabria, a Sellia Marina, non avevano mai visto un film di Vittorio De Seta. Questa è la cosa peggiore, ecco perché il mio appello questa sera, ho voluto dare più spazio a questa parte. Cerchiamo di portare avanti i suoi lavori, di farli conoscere, perché sono dei lavori che meritano assolutamente quello che il maestro è stato e quello che tutti i cineasti del mondo ci invidiano. Martin Scorsese è l'ultimo dei moderni autori del cinema, eppure nel venire in contatto, nell'essere contaminato da questa che è una realtà cinematografica veramente tra le righe, è rimasto fortemente affascinato, ha acquisito i diritti d'autore di tutto l'operato del maestro. Quindi questo vuol dire che noi sapevamo già, non c'è bisogno che venga un grande regista americano a dirci chi sono le nostre maestranze nell'ambito della cinematografia, specialmente in questo caso. Per tornare ai documentari, vediamo come prima è già stato detto tutto, il professor Santopulo dal punto di vista cinematografico, il professore ha fatto un tracciato biografico abbastanza commosso e commovente, anche la dottoressa è stata in grado di dare dei chiarimenti che sono essenziali per comprendere il linguaggio cinematografico, quindi non c'è altro da dire, tranne che lasciarvi visionare le immagini, che era l'obiettivo principale del maestro, in quanto specialmente all'inizio aveva confezionato un cinema, una cinematografia in grado di parlare senza le parole, quindi con le immagini, immagini che parlano, come dicevano prima anche il professore Candido e gli altri, immagini che non hanno bisogno di alcun commento. Solo successivamente nel 93, quando è tornato al film documentario, il maestro è entrato in punta di piedi di nuovo in un settore in cui ormai credeva da cui credeva di essere fuori, ma invece si è trovato immediatamente all'interno, e questa sua ancora permanenza, questo permanere in questo ambito lo abbiamo visto, perché è stato premiato come miglior film documentario al Festival dei Popoli di Firenze nel 1993. Il film è stato elaborato con la collaborazione di Rai 1, si chiama In Calabria, avrebbe dovuto chiamarsi Viaggio in Calabria, era il titolo che aveva dato il maestro alla sceneggiatura. Un'altra cosa particolare che è sfuggita a chi mi ha preceduto è che il maestro è considerato un artigiano del cinema ancora oggi, un artigiano, colui che crea tutto con le proprie mani, sin dall'idea, un'idea stretta in poche righe, una sceneggiatura sempre stringata, 2, 3, massimo 4 paginette, che poi invece si elaborava nel corso delle riprese. Un'altra cosa che ricordo di lui, che per 3 anni abbiamo girato la Calabria e tante volte siamo andati a fare sopralluoghi e poi siamo partiti per le riprese, e molte volte siamo tornati a casa senza neanche un metro di pellicola girata, perché non c'erano le condizioni, diceva, e io all'inizio non capivo quali dovessero essere queste condizioni. Cominciò a interrogarmi, dico: ma come, siamo andati lì, siamo stati una settimana nelle montagne dell'Aspromonte e siamo tornati e non abbiamo fatto un metro di ripresa, preso la macchina più volte in spalla, con tutte le difficoltà che ormai comportava per lui prendere una macchina da presa in spalla, perché con un residuo di visus come quello che era rimasto al maestro nell'ultimo periodo di vita, era veramente una impresa ardua, direi eroica, girare un documentario di quella portata. Eppure lui non si è fermato a niente, ha fatto montare sulla macchina da presa delle lenti addizionali, ha voluto che il maestro Olmi, suo grande amico, mandasse trovasse il migliore fotografo che avesse per sostituire la mancanza di vista che lui cominciava a essere che per lui cominciava a essere un problema. E quindi siamo riusciti lo stesso a fare, però talvolta tornavamo dopo lunghi periodi di sopralluoghi e di altro senza aver ripreso, non c'erano le condizioni, diceva, che le condizioni dovevano venire da una realtà spontaneamente concretizzata davanti ai suoi occhi. Le condizioni dovevano venire da un punto di vista della macchina, dell'operatore che dovesse riprendere, che doveva essere assolutamente fortuito e casuale, che doveva essere dettato dalle condizioni stesse del fatto che stava avvenendo. E infatti il viaggio in Calabria è stato proprio questo. È stato costretto però a mettere la voce fuori campo, la voce di fondo, ha dovuto riprendere questa prassi, anche se in altri momenti l'aveva voluta evitare. Ma mi aveva spiegato che talvolta alcune immagini che possono sembrare orientate in un modo hanno bisogno di una sottolineatura seppur breve per riportare il pensiero alla riflessione attuale. Ha voluto inserire la voce fuori campo nel film in Calabria, specialmente nella parte finale, dove ricorda proprio tutto quello che la professoressa e il nostro editore qui prima hanno ricordato, i guasti della modernizzazione, l'idea assoluta di voler abbandonare tutto ciò che è tradizione come marchiato, come per... denigrante per la cultura moderna, cioè quindi buttare via le tradizioni e quindi il territorio e quindi tutto quello che è della nostra cultura, perché considerata come negativa, come alone di impoverimento nell'ambito della modernizzazione piuttosto che una ricchezza. Con queste parole dure e crude ha voluto chiudere il documentario in Calabria, che ha trovato anche lì una potente critica, non sempre docile nei suoi confronti, come non lo era stata già negli anni 60, negli anni 70, quando appunto in una società rampante lui voleva individuare quella che era una situazione di malattia, di malessere umano. Ecco, l'uomo non voleva, come diceva prima il professore, non voleva assolutamente sentirsi dire di essere in una situazione negativa, di essere uno psicopatico oppure un sofferente di stati di psichici poco stabili. Non voleva l'uomo di quel periodo sentirsi, la società di quel periodo sentirsi dire questo, ed è per questo che Tullio Chezzi, cioè io non mi vergognerò mai a dirlo, e altri critici così tra virgolette liberi liberi di esprimersi sulla carta stampata, come secondo quegli articoli che qualcuno prima citava, ha voluto instillare nel film del maestro quell'idea di autobiografismo. Il maestro si sente sta male e lo hanno voluto mostrare al mondo. No, era l'umanità che aveva acquisito un malessere nuovo, quella della assoluta mancanza di riferimenti, per cui perdeva la stabilità mentale, per cui cadeva nell'oblio. E questa caduta nell'oblio non ha voluto assolutamente essere accettata da nessuno della società. Si è fatto prima dire, il maestro ha parlato di sé, ce lo poteva evitare, ma non è questo che voleva dire. Adesso invece passiamo appunto alla visione dei documentari, che mi sembra sia la cosa migliore. Dopo tutte queste parole, finalmente diamo spazio alle immagini, che era la cosa che avrebbe gradito di più il nostro maestro.
Allora, grazie professore Galea Carino, che ha portato questo contributo personale oltre che tecnico come collaboratore di Seta. Io prima di, come ha detto Nino, di andare a guardare i documentari, voglio ricordare, dare la parola al sindaco che ha qualcosa da dirci per quanto riguarda questo speciale che ha voluto, diciamo, come amministrazione portare all'attenzione di tutti, per ricordare appunto Vittorio De Seta, che è scomparso 2 anni fa.
Sì, questa è l'occasione di riscoprire e di rivivere momenti di grande diciamo, orgoglio per noi del territorio di Porticello, di Sellia, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere questo grande maestro. Questo è un piccolo riconoscimento unitamente a quello che le promesse che ognuno di noi può fare in questo momento insieme al sindaco, quella dell'interpretazione di una strada o di una piazza a questo grande maestro che per noi è l'orgoglio della nostra cultura, quindi è un maestro che sicuramente ci darà degli insegnamenti e che è riconosciuto in tutto il mondo. Io voglio ringraziare tutti i partecipanti a questo dibattito, a lei professore che ha voluto brillantemente, diciamo, illustrare questa serata. E vista l'ora è un pochettino tarda, io voglio salutare e quindi ringraziare tutti quanti i partecipanti e buona visione per il cortometraggio, grazie.
E non dimenticate che le serate di Libro in Piazza proseguiranno nella settimana prossima fino al 4 agosto e presenteremo numerosi volumi, libri, che quindi ovviamente vi invito a venire ad ascoltarli. Prego.
Thank you. Thank you. Thank you.
A domani, ciao, grazie ancora. Thank you.
Thank you.
Buonasera a tutti, vi ringraziamo con l'assessore Procopio e il sindaco Camassa per essere stati qua fino alla tarda ora, ringraziamo Libera TV che ha ripreso tutto e tutto il nostro dibattito e vi invito a venire anche nelle prossime serate perché presenteremo dei libri, tra cui anche quelli delle Città del Sole Edizioni, ci saranno la possibilità ancora di firmare il referendum e parlare un po' di questa argomentazione, ci sarà sempre l'associazione che sta promuovendo il gioco degli scacchi, quindi anche là potremo fare l'esperienza della cultura degli scacchi e si potrà visitare la mostra curata dall'associazione che sono, non ricordo il nome, se mi aiutate voi di Botticello, dato comunque da Nino Macri e Tommaso Laporta che hanno curato una mostra fotografica. Quindi vi invito a venire nelle prossime serate e vi ringrazio per essere stati qua fino alla tarda ora.